Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
Quando entro nella scala è sempre quell'entrare, praticamente sempre, con un'emozione che forse è legata molto all'infanzia, perché in casa mia erano tutti abbastanza melon, dal nonno al papà, e una delle frasi ricorrenti quando ero piccolo è: per andare alla scala bisogna essere preparati, perché non si può tossire mai. Allora, questo divieto per me è diventato non solo sempre un obiettivo, andrò e non tossirò, ma è diventata la ragione per cui faccio certe scene a chi tossisce intorno a me. Esca, ecco, se non riesce a controllarsi. Allora, la scala è quella cosa lì, è un contenitore di suono, di storia, di allestimenti. E chi se la dimentica più la messa in scena Strehler Muti delle Nozze di Figaro, ecco, ci sono proprio istanti memoriali che sono connessi a quel contenitore.
Chi parla è Alberto Rollo, scrittore, saggista e melomane. La persona ideale a cui chiedere qualche consiglio per chi, viaggiatore o milanese, si accosta per la prima volta alla Scala.
Possibilmente andare a vedere uno spettacolo, ma arrivando molto prima, e godersi l'arrivo del pubblico e magari cominciare a circolare nei corridoi per identificare anche come cambia il volto. Insomma, i teatri sono anche legati a chi li frequenta e il pubblico viene redento dallo spettacolo. Se non succede questo, non c'è teatro, non c'è musica. E allora bisogna andare a vedere queste cose. Anche sentire la consistenza del velluto, dei tessuti, queste robe qua, ma più che altro è lo sguardo d'insieme, questo suggerisco.
Abbiamo chiesto anche a Enrico Ruggeri, importante cantautore milanese, di raccontarci l'importanza della Scala per Milano.
La Scala è la grande storia di Milano. Dalla Scala parte via Manzoni, che si narra, ma è vero, venne coperta con il fieno affinché gli ultimi giorni di Giuseppe Verdi non venissero turbati dagli zoccoli dei cavalli. Questa è la cosa che mi viene in mente immediatamente guardando la Scala e immaginando che tipo di rispetto c'era per la musica e per un grandissimo come Verdi. La Scala è Toscanini, la Scala è l'incontro tra la cultura italiana e la cultura straniera. Qua sono passati Foncara, Ian Rostropovich, Loris Mazel, insomma sono passati i grandi musicisti del Novecento, per cui è veramente un ponte che Milano ha lanciato nei confronti del mondo.
La Scala rappresenta una specie di tappa obbligata nell'infanzia di tanti milanesi, come ci conferma Carla Sozzani, la creatrice di Corso Como 10.
Ho ritrovato recentemente una foto di mio padre e me alla Scala nel 67. E c'ero quando sono state tirate le uova e i pomodori, quella prima lì del 68. Cos'era il Don Giovanni? Non devo guardare. Ho ritrovato delle foto recenti. Beh, ho dei ricordi di giovane, perché ai miei genitori piaceva. E per me andare alla Scala con mio padre, mi sostituivo alla mamma, perché aveva due poltrone, quindi o due o niente. E quindi mi sentivo molto una gran signora. Cioè, se mi scambiavano per la moglie ero felicissima. Ho studiato russo perché andavo spesso alla Scala e c'era il Bolshoi e mi sembrava di capire. Quindi a quel periodo facevo la Bocconi. Mi sono subito iscritta a russo. Ho imparato tutti i cirillici, ho imparato per 4 anni. Mi sono fatta. E la Scala sì, era un punto di riferimento. C'era una mia amica che aveva il palco, quindi ci invitava anche parti nel palco. Opere meravigliose, grazie alla Scala, sì, sicuramente ho imparato anche il russo.
Le parole di Carla Sozzani intrecciano i ricordi personali con quelli della città. La Scala infatti è sempre stata al centro di tutto. È stata il simbolo delle ferite della Seconda Guerra Mondiale, incendiata e scoperchiata dalle bombe. È stata il segno della rinascita, per volontà popolare, il primo monumento di Milano ad essere restaurato e riaperto con un indimenticabile concerto di Toscanini. Le uova e i pomodori a cui fa riferimento Carla Sozzani sono quelle del 7 dicembre 1968, quando giovani contestatori attaccano le signore eleganti che vanno alla prima della Scala, che storicamente si tiene nel giorno di Sant'Ambrogio, il santo patrono di Milano. Quelle uova segnano l'avvio della contestazione del 68, che cambia per sempre la società italiana, aprendo all'avanzamento dei diritti civili, ma anche alla buia stagione del terrorismo.
La storia della città, secondo me, proprio si sente, o forse perché io l'ho vissuta, quindi non so se la sento così forte solo io, però penso che tutti i milanesi, quando entrano nel foyer della Scala, quando si va su, c'è il bar nell'intervallo. Beh, poi c'erano delle opere di Wagner che c'erano da spararsi, però insomma, insomma dipendeva poi cosa fosse. E poi un bel ricordo perché sono andata con mia sorella l'ultimo anno, il suo compleanno, sì, quindi bello.
La Scala si raggiunge in pochi minuti a piedi dalla stazione Duomo M1-M3.
La Scala non è solo il teatro lirico forse più celebre al mondo. È anche il centro di un reticolo di luoghi e suggestioni, al punto che quasi contende al Duomo il titolo di vero cuore di Milano. È affascinante studiare, ad esempio, l'elenco degli antichi proprietari di un palco alla Scala, recentemente pubblicato sul sito del teatro. Era allora abitudine per le famiglie potenti della città avere il proprio palco privato, nel quale non solo guardare l'opera, ma anche intessere relazioni d'affari, d'amicizia e d'amore. Ed ecco che tra i proprietari, i migliori nomi della nobiltà e della borghesia milanese dell'Ottocento, troviamo i fratelli Bagatti Valsecchi. Il loro palazzo, pochi minuti a piedi dalla Scala, è oggi uno dei musei più suggestivi di Milano, un vero e proprio luogo dell'anima, di cui ci parla l'architetto Alessia Garibaldi.
È un luogo che si può visitare, ma ha una dimensione intima e ha una dimensione molto introspettiva, no? Con questi colori un pochino più scuri. Quindi ti porta già naturalmente a, come dire, a valorizzare i suoi oggetti all'interno, no? C'è tutta questa relazione fra le parti. Per molte persone può essere un po' eccessiva, ma essendo una dimora così antica, invece secondo me regge bene questo dialogo di oggetti, no? Dove la vita dei proprietari in qualche modo è raccontata ed è raccontata anche la collezione, no? Ancora oggi nelle sale uno ha un po' l'idea di la biblioteca, come utilizzava la biblioteca, cioè la stanza da bagno che è molto interessante, si percepisce anche una certa modernità su come erano pensate le acque, ci sono le camere che in qualche modo sì, hanno appunto queste grandi collezioni, queste grandi pale, ma vediamo ancora il letto, quindi è interessante questo, come dire, duplice aspetto, no? Un po' vediamo la vita che c'era nella casa e una parte appunto di collezione che invece sopravvive e viene vissuta ancora oggi, no? E quindi secondo me è un aspetto interessante perché come è stata concepita di fatto viene ancora oggi utilizzata, no? Quindi è un aspetto di questa parte è assolutamente contemporaneo, no? Quindi vuol dire che è bello quando le cose sono pensate, non in qualche modo poi rimangono un po' per sé, cioè possono avere nuove vite, no? Pensando nel grande rispetto di quello che appunto era la sua concezione iniziale.
I fratelli Bagatti Valsecchi erano appassionati e frequentatori abituali anche del teatro di prosa. Le numerose fotografie presenti nel cabinet del museo testimoniano l'organizzazione di spettacoli privati per le famiglie e gli ospiti. Tra le stanze del Bagatti Valsecchi spicca un oggetto curioso, un mobile intagliato con nascosto al suo interno un pianoforte. Perché nasconderlo? Perché nel Rinascimento, l'epoca a cui facevano riferimento i fratelli Bagatti Valsecchi, il pianoforte non esisteva. Quindi, volendo comunque suonarlo, hanno preferito farne un piccolo segreto, celandolo in un mobile in stile rinascimentale, una delle tante sorprese di cui è ricco il museo. Inevitabilmente, l'antico pianoforte attira l'attenzione dei musicisti di passaggio. Pare che addirittura Elton John abbia provato l'impulso di suonarlo, attirandosi il rimprovero di un custode. Abbiamo chiesto ad Enrico Ruggeri cosa ci sia di suggestivo in uno strumento del passato.
gli strumenti musicali in genere, però insomma il pianoforte è lo strumento che c'era nelle case, ti fa immaginare intanto a quante persone sono venute qua a suonarlo. Sicuramente intuendo il carattere dei due fratelli, qualche bravo pianista a cena l'avranno invitato e avranno ascoltato della bella musica. E quindi il suo fascino dei pianoforti antichi è che intuisci le anime che lo hanno suonato.
Il Museo Bagatti Valsecchi sta cercando di riportare la musica nelle stanze del museo, quasi a far rivivere le serate dei due fratelli. Vengono infatti spesso organizzati concerti nel salone principale, in cui prestigiose istituzioni musicali milanesi, cantanti celebri e giovani artisti emergenti sono invitati ad esibirsi per far risuonare nelle sale melodie antiche e moderne.
Milano è la prova che le arti si incrociano. Il fatto che un museo come questo si apra alla musica intanto è sintomo di apertura mentale ed è sintomo del fatto che ancora oggi, malgrado la musica liquida, malgrado Spotify, malgrado tutto quello che sta accadendo alla musica, insomma, ci sono ancora degli intelletti, dei valori, dei punti in comune, dell'amore per il bello, l'amore non per fare della musica un mercato.
Il Museo Bagatti Valsecchi si raggiunge in pochi minuti a piedi dalla stazione MM3 Monte Napoleone.
L'altro museo presente nel quartiere è il Museo Pol di Pezzoli. Creato dal collezionista ottocentesco Gian Giacomo Pol di Pezzoli, è un luogo altrettanto intimo e accogliente, come ci conferma l'architetto Alessia Garibaldi, facendo un paragone tra i due musei.
Pol di Pezzoli è un museo che io trovo in qualche modo un po' più femminile, non so come mai, ma forse per queste sculture che ha, molto poetiche, questi colori più rosati, ha un allure completamente diverso, ha una grande eleganza, non so perché, in qualche modo forse appunto Bagatti Valsecchi era stato concepito da due uomini, nonostante poi ci avesse vissuto la Borromeo. Invece il Pol di Pezzoli in qualche modo mi dà proprio l'idea, la sua scala, le forme un pochino più, i colori più tenui, più tersi, mi dà l'idea appunto di un museo invece un po' all'insegna del femminile, se si può in qualche modo sentire un po' lo spirito dei luoghi.
Tra le sculture a cui fa riferimento Alessia Garibaldi c'è la delicatissima e affascinante Fiducia in Dio, una fanciulla nuda in marmo di assoluta bellezza, voluta da Rosina Trivulzio, la madre di Gian Giacomo Pol di Pezzoli, il fondatore del museo. Rosina Trivulzio ebbe un'educazione musicale, come era comune nell'Ottocento, in cui musica e pittura venivano insegnate insieme, e ne abbiamo la prova in un suo bel ritratto da giovane con alle spalle una grande arpa. Il legame tra Gian Giacomo Pol di Pezzoli e la Scala è strettissimo. La sua famiglia infatti possedeva un palco privato alla Scala, proprio come i fratelli Bagatti Valsecchi. Ammirando le sontuose scenografie delle opere alla Scala, Gian Giacomo Pol di Pezzoli vi si appassiona al punto da commissionare proprio ad uno scenografo della Scala il compito di allestire la sua armeria. Il risultato è un ambiente neogotico che sembra uscito da un romanzo di Walter Scott, affollato di stendardi, armi, armature e trofei. Archi e decorazioni vengono realizzati in legno, stucco e cartapesta, proprio come le scenografie del teatro. Di quel fantasmagorico allestimento ci restano purtroppo soltanto delle fotografie, perché viene completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L'armeria che vediamo oggi al museo è il risultato di un suggestivo intervento nel 2000 del celebre scultore Arnaldo Pomodoro. Ma il filo che lega il Pol di Pezzoli alla musica è forte ancora oggi, con conferenze, concerti e spettacoli di danza continuamente programmati nelle sue sale. Questo episodio è finito. Non togliere le cuffie. Nel prossimo episodio ti portiamo a scoprire dove crescono i giovani talenti musicali di Milano, il Conservatorio.
Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it, dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.